Benvenuti, chiedo scusa del ritardo, ma ho dovuto anche preparare qualcosa di questi dischetti per proiettarvi ciò che è più pertinente all'incontro di questa sera. Dobbiamo partire dall'ultima immagine che abbiamo visto la scorsa settimana, ossia da un minareto. Andando questo scorso febbraio a Siviglia, ritornando in Spagna alla ricerca del sole, perché abbiamo avuto un inverno insopportabile e anche la giornata odierna ci ha dato dimostrazione del tipo del clima a cui si è ridotta anche l'Italia e il nord Italia. E allora, tornando a Siviglia, ho in un certo senso fatto una scoperta, che è la scoperta dell'acqua calda, nel senso che, guardando con attenzione, lo dicevo ai miei ragazzi alla lezione, i campanili delle città di Siviglia, la più parte dei campanili di Siviglia sono minaretti trasformati in campanili. Abitavo nel centro storico in un albergo che era un palazzo del Cinquecento, che è il monumento nazionale, dove c'è passata anche Santa Teresa d'Avila, l'ho scoperto standoci una settimana. Un bellissimo condupio loggiato, una sera bussa nella porta, era tardi, ¿quién es? Una hermana con dos hermanas en viaje, chi quiere posada? E l'albergo si chiama Posada del Lucero. Usate il termine classico. Di fronte avevo la chiesa di Santa Caterina con un campanile che è un minaretto, analogo a questo che vedete qui. State osservando in questo momento il minaretto della moschea di Kairouan in Tunisia. Fate un viaggio in Tunisia, anche solo una settimana. Tornerete soddisfattissimi. In una settimana vedete un paese che è grande grosso modo come il Veneto o la Lombardia o il Piemonte. Andate nel deserto, vi fermate nelle oasi, andate nelle oasi di montagna, e noi quando sentiamo certe pubblicità, no, a proposito dei caffè che crescono in montagna, no, che danno un certo tipo di gusto legato al... È vero, è verissimo. E poi il Museo del Bardo con i mosaici. C'è un'esposizione di mosaici delle ville dell'aristocrazia romana di età imperiale, superbi. È il più bel museo che espone mosaici di età ellenistico romana. E poi la città di Tunisi con la sua Medina. E poi Kairouan, che ha una delle moschee più belle dell'Islam e più antiche. E poi vi risparmio i siti archeologici, da El Jem, da Tugga, da Sufetula, è una bellissima terra. A Kairouan vedete questa moschea, la grande moschea, e il minaretto che è sotto i vostri occhi nella riproduzione è dell'VIII secolo, quindi del 700, quando qui in Italia i Longobardi stavano per cedere il passo all'arrivo delle truppe di Carlo Magno, chiamate dal Papa, no? Per difendere il suo stato al centro della nostra penisola. Vedete che in posizione assiale vedete l'ingresso della moschea, vedete l'arco di ingresso della moschea, si intravede qui. Qui c'è tutto un gran cortile protetto da questo alto muro, e all'interno c'è tutta una serie di porticati, e la moschea è in posizione assiale al minaretto, e sul tetto della moschea si innestano due cupole che richiamano le cupole di San Marco, le quali a sua volta richiamano le cupole dell'architettura bizantina. Perché quando l'Islam comincia a diffondersi nelle aree del Mediterraneo, che per noi è il Mediterraneo meridionale e che coincide con il Nord Africa, quindi dalla penisola anatolica, la Siria, la Palestina, l'Egitto, la Libia, l'Algeria, la Tunisia, fino a oltre le colonne d'Ercole, tutto questo territorio, già colonie o territorio dell'impero romano, diventa dominio dell'Islam, luogo di diffusione dell'Islam. E laddove c'erano le torri diventano minaretti, o perché vengono ulteriormente innalzate. Se voi pensate a fondo, in questo momento, guardando questo minaretto, vedete che la tipologia innesta al termine delle torri sovrapposte degradanti che costituiscono il minaretto un altro cupolino che è alla forma, alla struttura analoga a quella delle due grandi cupoli assiali a loro volta sopra la moschea. Vi stavo dicendo, se voi guardate attentamente l'ergersi del minaretto, il punto di partenza della tipologia di questa torre è la ziggurat babilonese, cioè il tempio torre, l'esagila, sulla cui sommità c'era il tempio di Marduk, nel quale il re, il sommo sacerdote, la regina stessa andavano a celebrare il Bisakhitu, la festa di Capodanno, leggendo l'Enuma Elish, il testo babilonese della creazione, quando in alto non c'era il cielo, quando in basso non c'era la terra. Si rilegge il costituirsi dell'universo come cosmo per rifondare al Capodanno il nuovo anno, sull'ordine del cosmo fondato sull'atto mitico primordiale, trascritto nel testo sacro che fonda il modello di civiltà. Ebbene, la ziggurat è questa piramide che si rastrema sempre di più. Pensate a una piramide messicana, grosso modo. Pensate alla piramide del Sole e della Luna di Teotihuacan, per esempio. Ecco, se voi restringete e diminuite i livelli, ecco, avete il costituirsi di questa torre che subito si stringe, si rastrema e sovrappone due torrette alla torre di base. Qui non ci sono le campane, ma vedete che la struttura è analoga a quella dei nostri campanili. Diversamente dai modelli, dalle tipologie dei minaretti che vedremo successivamente in Turchia, quelli che hanno invece una torre stretta, slanciata, cilindrica, che si proietta nel cielo, terminante con un cono sovrapposto appuntito che ricorda le forme che per noi sono quelle dei missili che partono da Cape Canaveral, da capo Kennedy, insomma, della Florida negli Stati Uniti. La moschea, ottavo secolo, siamo agli inizi della diffusione dell'Islam. L'Islam nasce nella penisola arabica, quindi in quella che oggi è l'Arabia Saudita, quel territorio che sta fra il Golfo Persico e il Mar Rosso, e termina con lo Yemen, e quella punta è di fronte alla punta di Aden. Ecco, questa penisola è il luogo d'origine dell'Islam. Sul territorio che dà, grosso modo, sul Mar Rosso, abbiamo le due città di Mecca e di Medina, già chiamata Yathrib, che erano i due centri, le due città anche di mercato, il punto d'arrivo delle vie carovaniere, dell'Hijaz, che è il territorio più stretto che dà appunto sul Mar Rosso. Di fronte c'è l'Egitto. L'Egitto che termina verso il monte Profetico, giù verso Berenice, e porta al confine col Sudan. L'Islam parte e si slancia proiettandosi al nord, a oriente e a occidente. A oriente occupando per dire, proiettandosi, proponendo il messaggio e islamizzando di fatto il territorio nord arabico, l'attuale Giordania, la Siria, parte del deserto siriano, la Mesopotamia e la penisola anatolica, parte solo, perché la penisola anatolica è occupata dall'impero bizantino, che resisterà, si restringerà sempre di più, assiepato dalle orde o dalle carovane arabe o addirittura barbariche, fino a restringersi a un piccolo territorio sulla penisola anatolica e alla stessa città di Costantinopoli, che cadrà finalmente, purtroppo, o finalmente, il 29 maggio del 1453. Quindi resisterà mille anni, se pensate che l'impero romano d'Occidente cade con capitale Ravenna nel 476, e Costantinopoli cadrà nel 1453, quindi grosso modo mille anni dopo. E ovviamente l'avrà vinta l'Islam. L'Islam ormai è ottomano per la parte anatolica, ma a occidente l'Islam occuperà l'Egitto, e poi la Libia, e poi l'attuale Tunisia, e poi tutta la fascia dell'Algeria, e poi il Marocco, fino alla Mauritania. Laddove c'è la Roma e il latino e il cristianesimo, arriverà l'Islam. Alle chiese si sostituiranno le moschee, ai campanili, alle torri campanarie si sostituiranno i minaretti. Chi voleva restare cristiano doveva pagare una tassa, insomma veniva in un certo senso più o meno angariato, si trovava in una posizione di minoranza e di inferiorità culturale, soprattutto politica, sociale e politica, per cui la conversione era la soluzione più comoda per risolvere il problema vita e il problema agiatezza e il problema felicità. È chiaro? Qui siamo nell'ottavo secolo. La moschea invece è dall'ottavo al nono secolo, cioè l'età carolingia. Vedete che la tipologia è una torre che risente in un certo senso della tipologia dei luoghi di fortificazione dell'impero romano d'Oriente, però qui c'è l'innesto dell'arco. Vedete che l'arco è ancora a tutto sesto, sia gli archetti pensili che decorano, sia questa serie di merli che termina ad arco, vedete, a sesto acuto. A sesto, a tutto sesto. Il sesto acuto sarà invece un'invenzione dell'Europa centrale, è il gotico. Anche qui, se voi girate per Verona, osservate i portali delle chiese di Verona, delle grandi basiliche, il Duomo, San Zeno, San Fermo, tutto arco a tutto sesto. Sant'Anastasia comincia già a essere a sesto acuto. Qualche altra chiesa è il passaggio dal romanico al gotico. Il gotico qui non c'è, qui è difficile trovare. Arriverà posteriormente, molto posteriormente. Andiamo al prossimo. Qui vedete invece una moschea a Konya, in Turchia, al centro, grosso modo, della Turchia, centro-sud della Turchia. È la moschea di Alaeddin del XII secolo, a Konya. Se adesso Carmine si può avvicinare un pochino, mi zoom sulla vedete praticamente il muro, ecco, riuscite a vedere meglio, si chiami sulla porta, sul portale, sulla decorazione cromatica, quel bicromatismo bianco-nero, bianco-grigio, sulla porta, sposto un pochino al centro, e poi si abbassi andando lentamente sulla cupola. Vedete la decorazione? Qui l'arco comincia già ad assumere un'andatura a sesto acuto, lo vedete qui al centro, lo vedete qui al centro, mentre la cupola scende lentamente, ha alla base una decorazione che non è una pura decorazione, ma è una serie di versetti corali, abbassi lentamente, una serie di versetti coranici che, attenzione, su una base ottagonale decora su uno sfondo blu di maiolica l'alfabeto, le lettere arabe dei versetti coranici. E questo è un elemento che ci interessa particolarmente. L'Islam, come l'ebraismo, sono due religioni aniconiche, cioè contrarie all'utilizzo dell'immagine. In greco eikon, da cui icona, significa immagine. Il cristianesimo è fortemente iconico, e ancora più lo è il cristianesimo orientale di tradizione cosiddetta ortodossa, che venera l'icona, al punto tale che è stata una lotta per eliminare l'icona, addirittura per bruciare le icone, toglierle di mezzo, l'iconoclastia, nell'ottavo secolo, guarda caso, nello stesso secolo in cui cominciano a costruire il minaretto di Kariluan che abbiamo appena visto. Qui siamo invece nel XII secolo in Turchia, la parte praticamente sud dell'impero bizantino, quindi ormai l'impero bizantino qui non c'era più, si era già ristretto, si era già ritirato verso il nord. Vedete che sull'ottagono si innesta poi una forma poliedrica di cupola che non è propriamente un cono, ma tende al cono perché ha tutta una sfaccettatura, e ovviamente qui c'è la copertura recente per questioni di protezione, ma ritorno adesso invece all'inizio e vediamo, ecco così, è un po' troppo, ecco, vedete, nell'insieme avete l'ingresso di una delle più belle moschee antiche XII secolo, praticamente è il corrispettivo di una chiesa romanica o italiana o europea. Questa che vedete è sempre, siamo sempre a Iconio, l'antica Iconio, una delle città evangelizzate da San Paolo. Quella cupola cilindrica ma tutta smussata che vedete, ricoperta con un cono anch'esso smussato, assiepata da cappelle ottagonali con queste, con questi, con queste paraste, vedete, bombate. Vedete che l'arco della finestra tende già all'acuto. Vedete, è il mausoleo, questa è esattamente la cupola sopra il mausoleo, di Alaeddin, di Jalal ed-Din Rumi, cioè il grande poeta mistico di origine persiana che morirà, professerà e morirà in questa città, dove verrà sepolto. Questo è il santuario, ed è uno dei santuari musulmani più frequentati, soprattutto in Turchia, ma anche da dei non turchi. Ed è officiato da una confraternita dei dervisci, i famosi dervisci detti danzanti, perché addobbati con questi mantelli dalle gonne scampanate a mo' di crinolina, ma senza la crinolina, soprattutto che sorreggono, e da copricapi tipici, girano, danzano, roteando e roteando su se stessi, fino a che entrano, per così dire, in trance, e con l'accompagnamento di suoni, soprattutto di flauti, sperimentano l'incontro col divino nella tradizione mistica, secondo la tradizione mistica islamica. Sotto quella cupola azzurra di maionica, adesso si avvicina alla cupola e mi fissi, ecco anche qui, vedete, i versetti coranici, se gli ebrei si rivestono delle citazioni della Torah su strisce di pergamena, no, mettendosele nei cubetti di cuoio che poi fissano sulla fronte, oppure che attraverso i legacci di cuoio si legano sul braccio sinistro, nudo, alzando la camicia o la manica della giacca, e quindi si lasciano fasciare e abbracciare dalla parola di Dio, una cosa analoga fanno i musulmani. Mettendo i versetti coranici, ossia le citazioni della parola di Dio, sui loro monumenti, sulle loro case, sulle mura delle abitazioni, per cui Dio coabita con l'uomo esibendo citazioni della sua parola che il pio e fedele musulmano legge, sa memoria e si ripete a modo direi di esortazione continua, di incitamento alla preghiera, di legame, di comunione, possiamo dire, con la divinità. Questo, io vi presento l'ideale, vi presento il come deve essere, che poi sia così o non sia così, perché la realtà è diversa, perché anche certi ebrei mangiano il prosciutto crudo e non dovrebbero mangiarlo, anche certi cristiani non vanno mai in chiesa la domenica e dovrebbero andarci, così anche certi musulmani dovrebbero pregare, ripetere, e qualcuno va in moschia semplicemente per farsi vedere che va in moschia. Me lo disse un giovane ingegnere, uno delle due guide che mi accompagnava nel viaggio in Iran, un giovane ingegnere figlio di madre greca e di padre iraniano, che ha studiato negli Stati Uniti, in Inghilterra, è venuto anche in Italia, e quindi spesso io mi accomunavo a lui proprio per avere informazioni dirette dialogando con lui in inglese, e essendo rimproverato dalla guida ufficiale che dice: ma lei poteva andare a fare un viaggio per conto suo, se intendeva far chiacchierare o andare a vedere, fotografare e stare con lui. Ma è stata per me una fonte di informazioni di primaria importanza, e a questo punto è un viaggio importante del tour enclave italiano, e io perentoriamente, un po' schizzosamente, un po' provocatoriamente, ho fatto tutto quello che intendevo fare. E mi diceva che lui andava in moschia semplicemente per farsi vedere, che andava anche lui in moschia, ma lui in fondo gli aveva da ateo. A me ha detto confidenzialmente, e non posso che bleffasse, perché che interesse aveva di dirmi questo. Però, e mi ha raccontato anche altre cose, che qui adesso in pubblico non posso dire. Si avvicina ancora lentamente, no, si avvicina ancora di più, ancora, ecco, si abbassi. Si è rimasto dentro anche un piccione che stava volando, si abbassi ancora, abbassi ancora. Riuscite a leggere le citazioni coraniche? Si scrive da destra a sinistra, come l'ebraico, da destra a sinistra. Se andrete in Turchia, non mancate di andare a Konya, di fermarmi almeno una giornata a Konya, che è una città ricca di moschee di varie epoche, di vari stili, e soprattutto è il santuario con la tomba di Rumi. E se volete leggere e conoscere le poesie di Rumi, che sono splendide, acquistate un volumettino di edizione economica della Puro Rezzoli, tradotto dal mio carissimo e grande amico e maestro Alessandro Bausani, che insegnava l'insegnato d'orientale a Roma e alla Sapienza, è stato allievo di Raffaele Pitazzoni, e colui che ha tradotto tutto il Corano. Il Corano che oggi gira maggiormente per le nostre mani in italiano è, nella traduzione di Alessandro Bausani, uscito la prima volta nel 51 da Sansogna a Firenze, poi i diritti li acquistati Rizzoli, li si pubblica a Milano in edizione economica. Ma fu Pitazzoni, perché fece l'esame di storia delle religioni da studente con Pitazzoni, e Pitazzoni lo esortò a tradurre il Corano, e anche il suo maestro Giorgio Levi della Vida, un ebreo veneziano ormai finito a Roma, e questi due maestri lui ringrazia nella prefazione della traduzione del Corano. Chi di voi ha la traduzione del Corano della Burro o della Sansoni, leggerà alla fine dell'introduzione il ringraziamento al professor Raffaele Pitazzoni e al mio maestro Giorgio, il professor Giorgio Levi della Vida, e noi leggiamo un'ottima traduzione del Corano. I musulmani ovviamente leggono tutto in arabo, come gli ebrei in ebraico. E qualcuno dice: ma perché i cristiani non leggono tutto in greco? Anzi, hanno finito per barare, perché dal greco hanno tradotto il latino dopo la traduzione di Gerolamo, e sono andati avanti a ritenere la traduzione di Gerolamo non l'originale, ma l'autentica. Si studiava, si ripeteva e si leggeva la Bibbia, le citazioni nella liturgia, leggendo tutto in latino, nel latino di Gerolamo, perché quella era il testo d'uso nella liturgia e d'obbligo nello studio teologico. Finalmente si è arrivati a fare il passo ulteriore, e il Vaticano II ha detto: la parola di Dio può esprimersi in qualsiasi lingua dell'uomo, anche se per la Chiesa romana il testo ufficiale e autentico resta la traduzione vulgata di Gerolamo. Ma lo studioso deve leggere il testo in greco. Oggi con i miei studenti che sono stati in Duomo a fare una ricognizione, abbiamo letto un'iscrizione e io l'ho letta in latino, ma poi l'ho ricordata nell'originale greco. È vero, no, signora? Ma già non si capisce il latino, figuratevi il greco. Ecco allora perché finalmente con l'italiano tutti capiscono, tutti leggono e si può dialogare e commentare. Ma questo è pericoloso, perché può fuggire di mano. Basta, mi fermo qui. Guardate bene questa chiesa. Chi di voi ha girato l'Italia, gli viene in mente una chiesa che ha visto al nord Italia, ricca di mosaici. Cosa vi ricorda?
Ravenna.
Non capisco. Ravenna. Ma quale chiesa?
San Vitale.
Bravissimo. Il modello, questa è la Basilica dei Santi Sergio e Bacco di Costantinopoli, che arrivato l'Islam ha trasformato da chiesa basilicale bizantina in moschea, rispettando grosso modo l'orientamento, cioè il dirigersi della posizione dei fedeli nello spazio interno verso il sorgere del sole, che sta proprio dove vedete adesso, anche qui nella fotografia, nella finestra centrale. Ovviamente per non identificarsi con l'oriente del cristianesimo, l'Islam ha leggermente centrato sulla destra la nicchia di orientamento, e di orientamento vuol dire dirigersi verso est, verso oriente, è tutt'uno. in direzione della Mecca. Perché se all'inizio l'Islam, col profeta, dice di dirigersi verso Gerusalemme dopo l'incontro con la comunità ebraica di Yathrib da parte di Muhammad, quando lascia Mecca, si incontra, trova a Yathrib, che diventerà poi Medina, perché da lui, quando lui muore, poi verrà chiamata la città del profeta, in arabo Yathrib verrà chiamata Madinat al-Nabi, la città del profeta. Infatti i centri storici delle città dell'Islam, che siano in Turchia, che siano in Algeria, in Marocco, in Tunisia, si chiama Medina. Se andate a Tripoli, se andate a Tunisi, il centro storico si chiama Medina. Noi diciamo il centro storico, loro dicono andiamo in Medina, andiamo nella Medina, che è proprio il nucleo fondativo, dove ci sono i quattro edifici che caratterizzano la Medina, cioè la città islamica, che sono la moschea, Masjid, l'Hammam, il bagno pubblico, il palazzo del governo, del municipio, noi diremmo il comune, e il bazar. Quando andrete, io vi auguro di fare qualche viaggio, sono fatto un fine settimana, andate a Tunisi, io non ho percentuali dalle agenzie turistiche di nessuno di questi paesi, ma basta un fine settimana, dal giovedì alla domenica. Prendete un giorno di ferie invece di cumulare i punti nei punti di tutti. Fate voi il ponte quando non c'è il ponte di tutti. Invece no, tutti fanno il ponte quando c'è il ponte di tutti, così tutti intasati, tutti gli alberghi, tutti gli aerei, tutti i treni, tutte le cose. E dopo ci si lamenta. Prezzi più alti. È vero o no? E andate a visitare una medina, a partire ad esempio da quella di Tunisi. E troverete appunto la moschea, la seituna dell'olivo, dell'oliva, in spagnolo si dice proprio, vedete il termine spagnolo, non è che quello arabo. L'Hammam, adesso c'è la moda di aprire i bagni turchi, no? A Milano ce n'è uno che si chiama Royal Hammam. Il palazzo e il bazar. A Costantinopoli ce ne sono due grandissimi, ne vedremo dopo nella fotografia dell'ingresso. Il grande bazar di Costantinopoli è bellissimo, stupendo. Spero che si veda anche la bandiera turca che ho fotografato proprio in uno dei corridoi di questi angoli, di queste gallerie coperte, come una serie, un intrico di gallerie, i negozi che si affacciano al chiuso di queste gallerie, penso che le conosciate. Ecco. Il passaggio dalla basilica alla moschea costituisce il mettere il segno dell'orientamento della nicchia, del mirhab. Adesso zoom proprio su qui, sul mirhab, poi sobbassi. Vedete che anche cosa hanno fatto? Hanno innestato tutte le scritte coraniche nel catino absidale, dove se qui non c'erano probabilmente, o sono andati smarriti o sono stati deteriorati, li hanno distrutti i mosaici, o non c'erano. Altrimenti si sarebbero conservati come a Santa Sofia. Sabbassi adesso. Il primo piano, quella scaletta con questo cancello che termina con quella guglia con il baldacchino sovrapposto. Se andate in San Fermo, troverete il pulpito, dalla balaustra del pulpito al baldacchino sembra il terminale di un minbar islamico. Con i ragazzi andremo martedì, ma non ho visto nessuno di voi nelle nostre passeggiate. Siete che avete avuto lei venuta in sinagoga, ma oggi che siamo stati in San Giovanni in Valle, non ve l'avevo detto che io sto facendo passeggiate per i miei studenti in giro per i monumenti della città con permesso. Allora, se qualcuno però non venite, ecco, possono venire un 5-6 persone, mettetevi d'accordo fra di voi, giovedì prossimo a Castelvecchio, io porto gli studenti a fare una visita, ma sono lunghi i miei visite, durano 2-3 ore, quindi chi si stanca non venga neppure, perché a me scoccia, come chi è venuto in sinagoga. No, qualcuno ha dovuto scendere 4 volte e accompagnare quelli che uscivano prima del tempo, forse lei è stato uno di quelli, vero? Sì o no? Sì o no? Verso la fine dice, ma intanto è stato uno di quelli che ha disturbato il gruppo. Allora chi deve venire con me? Deve accettare, non deve uscire prima del tempo, no? Si va fino in fondo. E prendi in mano l'aratro, non devi piantarlo lì e voltarsi indietro. Dice un testo che dovreste conoscere bene. E però non sono Fernanda, io ho referente e riferente qui in Sor Fernanda. Vede che mi dice sempre di sì, allora vuol dire che non sono del tutto eterodosso. Mi scusi, non la voglio disturbare, non si alzi, mi scusi, stia pure. Vedete il minbar sulla destra, ma l'imam che sale per guidare la preghiera non può sedersi in fondo perché è riservato al profeta. Quando? Quando verrà quando di ora. Vedete che c'è l'analogia col secondo ritorno, con la seconda venuta di qualcun altro nel cristianesimo. Pensate all'etimasia, al trono con la croce gloriosa sul cuscino, ma il trono è vuoto, ma è preparato per accogliere con il trionfatore, che è lì nel simbolo della croce germata e gloriosa. Nei catini di certe basiliche, in uno dei catini del battistero degli Ariani a Ravenna, nell'affresco di Santa Maria fuori Sportas a Castelsepolo, che è dell'VIII secolo, pensate, di età longobarda, probabilmente di maestranti siriache, quindi dell'ambiente bizantino, nell'ambiente in cui si stava sviluppando anche l'Islam. Quindi quante analogie, solo che bisogna darsi da fare a conoscere l'arte, la storia dell'arte, in generale il mondo. La moschea si caratterizza per questi due elementi, che sono fortemente contrassegnati dall'architettura e dalla decorazione, ma da una decorazione puramente calligrafica che utilizza la bella scrittura delle citazioni coraniche o il geometrismo delle connessioni delle forme geometriche. Ecco la caratteristica dell'arte aniconica islamica. Il mihrab, la nicchia che indica qui, in questa direzione sta la Mecca, e tutti si mettono nella direzione verso il mihrab, che sono cioè orientati alla Mecca. E poi si mettono ad ascoltare, accovacciati spesso, il commento coranico, l'omelia che l'imam che guida la moschea non è né un sacerdote né un teologo, è una guida di preghiera. Ovviamente un esperto che deve conoscere bene il Corano e le tradizioni di commentario coranico, i cosiddetti hadith, e va e sale, e ci sono anche dei microfoni, non so, purtroppo non ho delle immagini delle moschee del Cairo. Al Cairo ci sono molti microfoni qui messi, li si vede anche uscire, con i vecchi microfoni che usavamo noi, tipo quello che sto usando io, ma di quelli giganteschi, poi con il recettore della voce, più o meno quelli che abbiamo ancora in università. Questo è già modernissimo. Ecco la caratteristica di una moschea. Ma questa è una moschea sui generis, perché? Perché era una chiesa, era una basilica, in stile bizantino, come una basilica ravennate. E infatti questa chiesa è stata costruita poco prima, poco dopo, siamo lì, siamo nel VI secolo. V-VI secolo, cioè l'epoca della costruzione delle basiliche ravennate. Passiamo a un altro tipo di moschea. Questa è una moschea diventata tale dopo essere stata una basilica. Quest'altro che vedete adesso invece è stato costruito da uno dei più grandi architetti del periodo ottomano ed è del 1561, è la moschea di Rustem Pasha a Istanbul. Guardate lo splendore, adesso mi deve fare lo zoom, guardate, anzitutto guardate questi lampadari, li vedete i lampadari? Questa circolarità. Quando Paolo Portoghesi ha sistemato i lampadari della moschea di Roma al termine della sistemazione 1995, quindi pochi anni fa, ha ripreso la tipologia di questi lampadari, riesce a ritornare sugli altri lampadari. Avete fissato, ecco, non li abbiamo scelti, non quelli che abbiamo scelti. Ritorni su tutta sulla panoramica dei. Ecco, e vada giù, l'ultima, eccola qui, clicchi su questa. Molti di voi non sono stati, mi zoomi un po' di più. Vedete questi lampadari? È la moschea di Roma, costruita dall'architetto Paolo Portoghesi. L'ho conosciuto perché ci si è lavorata mia sorella con me quando insegnava a Milano l'architettura. Poi ovviamente questo è il trasferimento alla Sapienza e adesso è ovviamente Roma. e avevamo avuto la commessa di costruire la moschea. Vedete che la tipologia è la stessa? E Portoghese lo sa benissimo, perché un architetto deve conoscere bene la storia dell'arte e la storia dell'architettura. Mia sorella stessa, che si occupa di urbanistica, insegna anche storia dell'architettura, guarda caso. E facendolo in America insegna soprattutto la storia dell'architettura dell'Occidente e dell'Italia in particolare, in quanto italiana. Quindi vedete che la tipologia del lampadario è il recupero modificato di un lampadario del 1500. È una delle più belle storiche moschee di Costantinopoli. Guardate anche la struttura architettonica, abbassi, scenda e vede lo spazio aperto, guardate il moltiplicarsi delle, è tutto moquette, sono tappeti blu con queste strisce. Perché ci sono queste strisce? Perché la posizione in cui si devono mettere i fedeli, perché probabilmente o a destra o a sinistra, qui non si vede, c'è il mihrab, cioè la nicchia di orientamento verso la Mecca. Vedete che la base delle colonne, che è una struttura in cemento armato e poi anche in vetro, è tutto un rivestimento maiolicato blu, che viene ripreso dal tappeto blu e dalla tinteggiatura blu della cupola interna, che proietta la luce dall'esterno all'interno. Questa è la moschea di Roma. Per molti di voi è una sorpresa. Se andate a Roma, andate anche a vedere la grande moschea di Portoghese, che ormai è un'opera d'arte, finisce nel 95. Così come dovreste andare un giorno a divertirvi, a passare 10 minuti come minimo davanti alla porta di Minguzzi di San Fermo, perché quella di San, scusate, quella di San Fermo quasi che la conosciate già, tutte le formelle storiche del XII secolo di San Zeno, le formelle del XII secolo, della stessa età della moschia di Cogna di Leiden, quella con quella cupola, vedete, lo stesso secolo. Quando la facevano a Cogna, quel tipo di moschia, qui si facevano le formelle della porta di San Zeno con le sculture che adesso è tutto coperto perché stanno ripulendo e restaurando sotto il ponteggio. Avete visto il passaggio della tipologia del lampadario? Torniamo all'altra, a quella precedente. Ecco, qui. Adesso mi zoomi per favore sul mihrab e sul minbar. Vedete che sia il mihrab che il minbar, quella è stata rifatta probabilmente nel 7-800, la Basilica di Santi Sergio Bacco. Quindi questa invece è più antica. Ma vedete che la tipologia è pressoché identica. Nelle più antiche, ad esempio in quella di Kairouan, il minbar è in legno, un legno dorato che ricorda la noce, con tutti gli intagli di madreperla, sono degli autentici capolavori, così come hanno fatto i cristiani copti nelle cattedrali copta del Cairo. Non so chi è stato voi nella Cairo copta, dove c'è un mirabile museo copto che nessuno va a vedere perché vanno tutti a vedere il Tutankhamon, c'è un'iconostasi in legno superba, così come ci sono dei monasteri di Wadi Natum, monasteri copti del deserto fra Cairo e Alessandria. Siamo stati a vederli con i gruppi di Milano, li ho portati e abbiamo incontrato e dialogato anche con questi monaci. In alcuni non siamo potuti entrare perché era quaresima e facevano una stretta clausura, ma in altri, quelli che avevano mezza clausura, ci hanno anche accolto. Mi zoomi ancora di più sul mihrab. Questa ha una decorazione di piastrelle più che può. Guardate le lampade. Ovviamente c'era lampadina elettrica, ma erano tutte ad olio, ovviamente. Ancora. Vedete che era... Basta, sennò qui si sgrana tutto. Anzi, vado un pochino più indietro, grazie. Vedete che la nicchia termina con una serie di cadute che ricordano vagamente le stalattiti. Si chiama decorazione a mucarna. Chi di voi è stato a Palermo a visitare il palazzo dei Normanni ed è entrato nella cappella palatina, avrà ammirato il soffitto a cassettoni, ma a stile mucarna del 1400, rifatto nel 400. I mosaici risalgono anche al XII secolo. Era la cappella del palazzo dei re normanni, e si chiama ancora palazzo dei normanni, c'è la sede del governo siciliano, della regione siciliana. Ha dei mirabili mosaici, ma tutto il soffitto è a mucarna, in legno. Qui invece la mucarna è in ceramica. Adesso si allontani lentamente, ma ammirate si sposti ecco così, guardate la bellezza della decorazione. È una delle più belle, vi risparmio la moschea blu, che non siamo potuti, nella quale non siamo potuti fermarci a entrare perché era indestato. Ma questa moschea ci ha veramente incantato. Vedete analogamente la decorazione nel minbar, che è chiuso da una porticina sulla quale sta una tenda che viene spostata e tolta quando al venerdì, nella preghiera ufficiale, l'imam sale dopo la preghiera per il commento coranico e per l'omelia. Vedete quindi l'intervento artistico, in questo caso l'arte nell'Islam, deve spostarsi un attimo ancora a destra, tutto a destra, ecco, si ferma un attimo. Vedete bene il mirhab e il minbar, sono elementi semplici. Persino in Africa basta una parete, basta sfondare una parete, fare una nicchia, mettere una scaletta, ecco, mirhab e minbar, basta. Ma ci sono delle cose, pur nella loro semplicità, stupende. E se voi, bisogna però girare. E poi vedete il continuo esibire, no, mostrare citazioni coraniche utilizzando la scrittura in forme calligrafiche che al tempo stesso diventano decorazioni. Adesso tutto a destra, per favore. Vado a destra, no, torniamo a sinistra, sposto tutto, sposti e mi zoom su questo angolo, per favore, spostandosi più a destra, ecco, si sposti e mi zoom più a destra, vada tutto su lì, ancora, e si abbassi, si sposti, benissimo. Io mi sento un troglodite di fronte, giù, no, vado, perché benissimo, anche avete visto la cupola, vedete, scende, devi fissare quell'angolo. In quell'angolo c'erano due donne che stanno chiacchierando, facendo i loro affari o pregando, ma la cosa più importante che vi voglio far notare è un leggio coranico AX di legno. Ci si siede accovacciati, si apre il Corano, lo si appoggia in questo modo sul leggio e si legge da destra a sinistra, si leggono i versetti delle sure. Questi leggii sono delle autentiche opere d'arte, o d'argento o dorato o smaltato o in legno con un incastri di madreperla o di pietra preziosa, secondo la persona, poi secondo il committente dell'utilizzo. E nei musei ce ne sono dei stupendi al Toccapi, nelle residenze già sultanali. Ecco, questo è uno dei tanti elementi dell'arte islamica. Andiamo avanti. Sì. Torniamo indietro e guardi eventualmente il numero. Ecco, si fermi un attimo. Questa fotografia l'ho scattata il 24 aprile dell'anno scorso. Dopo mi ero allontanato il gruppo, andavo per conto suo, ognuno ha fatto quello che doveva fare, era un momento di libertà, e io da solo mi sono messo a fare per illustrare questa zona che è vicinissima a Santa Sofia. Ho notato che si stava assemblando gente dal primo della preghiera, dico adesso io qui li blocco, li fotografo, così ho un documento che poter utilizzare. Dato che c'era tanta gente, era il venerdì, era la preghiera del mezzogiorno, e la moschea non poteva contenerli, il tempo era bellissimo, guardate che meraviglia, si sono tutti schierati intorno, guardate qui, sono tutte persone, vedete, tutti qui intorno, tutti, anche qui dentro, tutti. Ovviamente io mi sono staccato dalla posizione, in questa posizione ho potuto vedere e ho fotografato nel momento in cui loro compivano la prostrazione della raka. Per raka si intende l'insieme delle posture della preghiera islamica. Ci si mette in piedi, ci si inchina posando le palme sulle cosce. Ovviamente la più parte che lo fa sono uomini, le donne stanno ritirate, stanno sempre un po' in fondo. Poi ci si inchina profondamente, ci si risale, si volge la testa a destra e a sinistra, poi ci si inginocchia, e stando inginocchiati, quasi accovacciati, appoggiando i glutei sui talloni, quasi dico, si continua a recitare formule coraniche guardando a destra e guardando a sinistra. Poi si riprende la preghiera e sempre tenendo le palme appoggiate sulle cosce, ma accovacciati, inginocchiati, accovacciati, si allungano le braccia e in direzione del mirhab o in direzione dell'Oriente, che qui vedete, molto probabilmente in questa moschea il mirhab si trovava qui, in questa parete da vedere che tutti sono orientati in questa direzione. E io li ho fotografati nel momento della prostrazione finale della racca. E sono riuscito a prenderla perché bisogna voglio scattare e lo scatto avvenga mentre erano giù. C'era una persona che aveva problemi di gambe, mi faccio lo zoom su questa persona per favore. Probabilmente, e questa persona non ha potuto inginocchiarsi, anzi ha fatto tutto seduto perché era una persona che aveva problemi ortopedici, handicappati. La vedete? Che è appoggiata a un seggiolino. Mi sposti e mi zoomi lì per favore. Sposti. Tempo più in su, vedete, si sono tolte tutte le scarpe, hanno messo una stuoietta, un qualcosa, per non stare proprio, era tutto acciottolato a profilo, siamo a poca distanza da Santa Sofia. Vedete, questa persona non fa niente, è seduta, però ha le mani sulle ginocchia, sulle cosce. Avete visto? Questa persona. Tutti invece sono prostrati. I greci chiamavano questa posizione la proskynesis. Il fare come i cani, il prostrarsi come i cani. Infatti i cani spesso poi si accovacciano leccando le estremità del padrone. Quando i greci vanno a incontrare il re di Persia per dirimere le questioni delle loro guerre, il cerimoniale della corte della padana di Persepolis obbligava alla prostrazione, alla proscrivere davanti al gran re. E loro rifiutano, dicono al cerimoniere che loro non possono inginocchiarsi davanti a un altro uomo. Se lo dice Erodoto nelle sue storie. La tradizione della proskynesis quindi parte da un cerimoniale religioso e politico al tempo stesso del vicino Oriente antico, che è iranico, mesopotamico prima, e poi passa attraverso l'ebraismo anche nel cristianesimo. Chi di voi ha qualche anno più delle ragazzine di 20 anni, o della Carmen che è un'altra ventenne, si ricorderà che quando si esponeva il Santissimo Sacramento si faceva nel rito romano la genuflessione doppia. Molte delle suore che hanno la mia età o sono maggiori di me possono essere una mia zia, qualche zia mia, si ricorderà, io no, sorelle, che vi inginocchiavate, ci inginocchiavamo facendo la genuflessione doppia, ma nel rito romano. Io posso sapere questo perché a Monza, che è una città della diocesi di Milano che ha rito ambrosiano, è l'unica città di rito romano dal tempo dei Longobardi, ha mantenuto il rito romano, un'isola romana, perché approfittando dei legami con la sedia apostolica da Teodolinda a Gregorio Magno ha ottenuto dei privilegi in un certo senso come incardinandosi direttamente a Roma, per cui c'erano sempre delle tensioni fra l'arcipreste di Monza, che è un quasi vescovo, e l'arcivescovo di Milano. Neppure San Carlo, che voleva imporre dopo il Concilio di Trento il rito ambrosiano a Roma, a Monza, ci è riuscito, e neanche il Vaticano II, perché adesso a Monza ancora si continua a celebrare il rito romano. Ebbene, nel rito romano c'era già un'inflessione doppia che io ho fatto in tempo a vedere da bambino in Duomo o nelle chiese della Pieve, è chiaro? Mentre a Milano non si fa affatto genuflessione doppia, addirittura gli orientali, gli ortodossi non fanno genuflessione ma compiono una racca profonda, una postura di racca, potremmo dire, per fare il paragone con l'Islam, profonda, cioè si inchinano profondamente, fanno la cosiddetta metania, scritto metania, è vero che sorride, è vero o no? O te ossi lasti di mito martoro, chierai sommè, pronunciando questa parola in greco, che sono le parole che recita il pubblicano in fondo alla sinagoga, mentre il fariseo in prima fila, io pago le decime, non come quello in fondo là che ci sfrutta prendendoci le tasse per Roma, e quello là invece in fondo dice, sapendosi peccatore, dice, oh Dio, abbi pietà di me peccatore e dammi la tua misericordia. E la frase, che io ricordo, è la frase originale del Vangelo in greco, che gli ortodossi, a prescindere da quella lingua greca, recitano o in greco o nella traduzione più o meno slava. Non so se lei ricorda la formula, no? Come no? Siamo in pubblico, quindi deve sempre dire di sì, dica piuttosto delle bugie, ma non dica mai in pubblico. Sa chi sa far bene questo? Non glielo dico perché potrei offendere qualcuno. mia generazione, qualcuno dei presenti e della mia generazione si ricorderà che siamo stati istruiti a dire bene le bugie, perché se dicevamo quello che pensavamo nel tema si andava fuori tema. È vero o no, signora? Invece la vostra generazione è molto più leale, per quello che vi ammiro, dato che io volevo sempre dire la mia, andavo fuori tema. Allora ho cominciato a respirare in liceo e poi in università finalmente ho trovato la libertà, perché dovevo dire quello che pensavo, e dicendo quello che pensavo mi esprimevo nella mia identità. Invece di dire nelle scuole interiori dovevo mentire bellamente. Queste persone invece non stanno mentendo, stanno fedelmente eseguendo un rito. E perciò piace, è così che si prega nell'Islam. E se andiamo in Oriente, anche nell'Oriente non islamico, quindi nell'Oriente induista, in Cina, in Giappone, vedete come quando arrivano qui da noi si inchinano spesso. Questi, ecco, l'inchinarsi, il prostrarsi, è il riconoscimento di un'inferiorità davanti a una alterità o a una superiorità. E rientra proprio in una gestualità rituale che propriamente è religiosa. E poi allegoricamente, simbolicamente, si laicizza e si profana nel senso letterale del termine. Anzi, la prossima. No, niente, qui inizia il cristianesimo. Passiamo all'altro dischetto. Mentre Carmen sta cambiando il dischetto, io vi leggo semplicemente un passo, o qualche versetto della Santa Casa. Tenete presente che per Santa Casa nel Corano si intende la Kaaba, il santuario cubico che contiene la pietra nera, il meteorite, che simbolicamente raffigura la casa di Dio caduto dal cielo. È un meteorite coperto da questo rivestimento, da questo drappo, intorno al quale si deve circumambulare. Pensate alla circumambulazione. Siete mai stati a una cerimonia solenne, a una messa solenne o pontificale? Quando si incensa l'altare, il vescovo o il celebrante, se il vescovo non lo incensa solo la parte antistante dell'altare e la croce o le offerte poste sulla mensa, e poi dà al diacono o ad altri ministranti il turibolo, i quali continuano il giro di incensazione dell'altare, circumambulando l'altare. Chiaro? Per cui la circumambulazione è una gestualità liturgica, rituale, presente in più religioni. Cristiano ci permette di ironizzare sulla circumambulazione dei musulmani in gruppo intorno alla Kaaba, ci si deve rispondere: ma non sei mai stato in luogo, nella tua parrocchia, alla messa solenne, alla messa pontificale, a vedere che i vescovi, i diaconi girano intorno all'altare col turibolo, incensando e fumigando l'altare? Ma è un'altra cosa, certo che è un'altra cosa, ma cogli quel paragone e l'analogia e la gestualità del circumambulare per cosa? Che è sacro, perché su quella mensa di quell'altare c'è il pane e il vino, che una volta consacrati non sono più pane e vino, ed è la presenza di Dio. E dentro una cava c'è un segno che è la presenza di Dio, come la Shekinah all'interno del Santo dei Santi nel Tempio di Gerusalemme, davanti al quale si compiva la mattina il sacrificio dell'incenso e alla sera, alla chiusura del Tempio, un altro sacrificio dell'incenso. È chiaro o no? Perché devi privilegiare solo la tua scelta, che è tua, e la conosci perché tu la pratichi, e perché la tua fede te la fa scegliere in assoluto. Ma questo non ti deve impedire, se sei intelligente, di conoscere anche i modelli diversi dal tuo e di ritenerli veri per coloro che analogamente a te fanno quello che tu fai intorno all'altare o davanti all'altare. Questa è la vera posizione che dobbiamo maturare ed acquisire. Se no siamo ancora degli infanti dal punto di vista culturale e ci facciamo la guerra. È vero o no?
e non penso di essere esigente, penso semplicemente di esercitare quell'intelligenza che l'uomo di Dio ci ha dato e di cui, se si è credenti, dovremmo rendergli conto, perché saremo giudicati non solo sull'amore, ma nel giudizio sull'amore ci sarà anche l'esercizio dell'intelligenza, che è parte integrante della nostra personalità. Per cui non sto ironizzando, ma è vero, non penso di dirvi delle cose assurde. Per cui non mi guarda così. Invece a me piace molto dialogare, anche perché quando ero studente mi piaceva a volte interrompere, fare domande, insomma, ero piuttosto impertinente, non ho ancora perso l'impertinenza. E qualche collega me l'ha fatto notare. Ma sono quei colleghi che sono capaci solo di portare le borse, di fingere per 20 anni prima di sedersi su una sedia come la mia. Hai capito? E mi sto ridendo, certo. Se fossi stato diverso sarei già in Senato addirittura. Invece non ho voluto andare né a Montecitorio, e ovviamente rifiutando Montecitorio mi hanno proposto, perché ho chiesto, no, datemi il Senato a 40 anni. Oh, caro, mi hanno detto. Vuoi andare in paradiso in carrozza? Dico, siete voi che mi avete proposto di andare a Montecitorio. E lì non mi interessa il Senato, quando ho passato i 40 anni. La casa santa è la Caaba, luogo di riunione, di sicuro rifugio per gli uomini. Prendete dunque il luogo dove gli stette Abramo per oratorio. Perché per i musulmani, là dove c'è la Caaba, Abramo ha tentato di sacrificare a Dio Isacco e poi è stato fermato dalla mano dell'angelo. Vedete che si sono impossessati di una tradizione ebraica e l'hanno fatta propria. Ma gli arabi discendono non tanto da Isacco, che è il figlio di Sara, il legittimo erede, ma da Ismaele, che è il figlio di Agar, la schiava, che era nato prima che Agar concepisse Isacco. Ma una volta quando la padrona si accorge di essere incinta e di avere un figlio, è ovvio che disprezza il figlio della schiava, che ha avuto il bambino dallo stesso uomo, ma era la schiava. E quando arriva l'erede legittimo, l'erede illegittimo viene schiacciato e se dovrà andare sia Agar che Ismaele. Il ceppo islamico discende da Ismaele, il ceppo ebraico discende da Isacco, ma tutti e due hanno per padre Abramo. E i cristiani, nel momento in cui continuano la discendenza di Isacco attraverso Abramo, e quindi l'ebraismo, hanno anch'essi per padre Abramo. Per cui i tre monoteismi, ebraismo, cristianesimo e islamismo, vanno definiti storicamente tre monoteismi abramici più che biblici. Ed è il termine che anch'io uso con i ragazzi e dico agli studenti: privilegiate questa terminologia. E ingiungemmo ad Abramo, è sempre che Dio che parla del versetto 125 della seconda sura, e ad Ismaele, ecco qui, viene chiamato per nome: purificate la mia casa per coloro che attorno vi correranno venerabondi, vi pregheranno devoti, vi si inchineranno e si prospreranno riverenti. Vedete le quattro posizioni della vacca già fissate nel versetto 125 e 127 della seconda sura, la sura della vacca, la più lunga di tutto il Corano. Rileggo: purificate la mia casa per coloro che attorno vi correranno venerabondi, la circumambulazione della casa, vi pregheranno devoti, vi si inchineranno e si prostreranno reverenti. È chiaro? E mi devo fermare qui. Qui proiettato, vedete, una processione, una serie, una sfilata di personaggi che stanno per incontrare l'imperatore Federico II. Avete quasi in prima fila tre mori. Questo affresco è qui a Verona, nella torre dell'abate, nella torre che c'è sulla piazza di San Zeno. Ovviamente bisogna entrare per vederla, bisogna avere la pazienza o chiedere o ottenere il biglietto e o entrare. Ecco, noi l'abbiamo fotografata, l'abbiamo fissata, qualcuno ci ha studiato, e è un complemento iconografico dello studio della testimonianza
della presenza islamica in questa città. E nel volume pubblicato dalla Fondazione qualche mese fa c'è questa, la riproduzione di questa processione. La prossima. Guardi i numeri che le ho adesso. Ecco, vedeteli da vicino. Siamo nel Medioevo, signori, eh? A Verona sono raffigurati dei mori, dei neri. Altro che queste comunitarie che arrivano adesso. Erano qui da secoli, nessuno sapeva che erano dei, cioè, ma erano di P, ma erano qui. E se erano dipinti qui, vuol dire che lì da secoli, vuol dire che qualcuno li ha dipinti allora, molti secoli fa, li aveva visti. E qualcuno gli ha detto di raffigurarli perché? Perché in un modo o in un altro sono passati in questa città. Per un motivo commerciale, per un motivo politico, per un motivo sociale, per un motivo culturale. Ma questa gente probabilmente non era cristiana. Guardate il copricapo comico di questo personaggio. Avanti. Ma guardate l'icasticità, guardate gli occhi vivaci che brillano nel nero della pelle, no? Di queste persone, di questi uomini, rispetto a tutti gli altri. Guardate i cani, i levrieri, cani da caccia. Siamo nel pieno Medioevo. Ecco un'immagine di Federico II che ha il mantello orlato di ermellino, lo vedete? Con tanto di mantellina in alto e la corona in testa. Seduto, torna indietro, questo non lo voglio vedere, Ezzelino da Romano. Verona è caduta proprio sotto le grinfie anche di Ezzelino da Romano. Guardate bene il sedile dell'imperatore. Vedete che è un sedile a doppia apertura. Chi di voi è venuto oggi a San Giovanni in Valle? Abbiamo visto nella parte sinistra il personaggio seduto che giudicava da quelli che portavano l'agnellino, seduto su una specie di faldistorio, su una sella curul. Questa è un'altra testimonianza di passaggio dalla sella curul al faldistorio, al trono episcopale o al faldistorio vescovile. Lo vede? La croce di qui, la croce di là. Con due teste, come i faldistori classici. Ai ragazzi ho mostrato... dovrebbe togliere... No, vada più... No, non c'è qui, non c'è. E nell'altro... mi rimetto un attimo quello. Mi piace, ma mi faccio perdere due minuti, ma vi faccio vedere successivamente, cioè dal 500, 600, 700, hanno poi costruito, sistemato questi tipi di sedili su cui si può sedere solo il vescovo o il papa. Ma la tipologia è quella e si chiama faldistorio, ma non è altro che un modello del sedile dei consoli, poi degli imperatori, dei magistrati dell'impero. Caduto l'impero, passa ai vescovi, passa il papa, che ancora se lo usano. A mio aspettare. Bisogna conoscere molti documenti, per così dire, e avere un po' in mano la storia dell'arte. E vi garantisco che girare nel nostro paese, vedere i musei, le chiese, gli affreschi, è una scoperta inesauribile. Libro, prende il capitolo primo, vada giù verso la fine e prenda per favore l'immagine numero, è una delle ultime, più in giù, eccola lì. Questo, no? Più in giù. Ecco, quello. Ecco, quello che ho visto. Mettete in questa posizione quattro teste di leone, o quattro, o i quattro simboli degli evangelisti, il tetramorfo biblico. Cioè, mettete una testa d'angelo, una testa di bue, una testa di leone e una testa d'aquila, oppure quattro teste di leone. E avete appunto un altro tipo di fatti storici. Questo appartiene al capitolo metropolitano del Duomo di Milano ed è in legno dorato, e qui vengono messi due cuscini o tre. Uno poi serve per metterlo davanti se si sente inginocchiare. È chiaro? E si inginocchia o si siede solo l'arcivescovo a Milano su questo arredo sacro che, se fosse smontabile, è la seconda ola. Riducetela in minimi termini. In linea aperti e avete la sanità, che è un altro momento del passaggio della tipologia di questo tipo di sedile. chiuda e passiamo ancora agli altri che abbiamo visto. La direzione verso la Mecca, segnata dal Mihrab, si chiama in arabo la Qibla, con la Q, la Qibla. Dire a un musulmano, conosci la Qibla? Se ad esempio in questo momento io dovessimo decidere dove mettere il Mihrab, qual è la Qibla in questa stanza, voi che conoscete bene Verona, meglio di me, dovreste dire il solito dei solici, solito la vostra destra grosso modo. Perché alle vostre spalle c'è sud, alle mie spalle c'è nord, il sole tramonta grosso modo alla mia destra, alla vostra sinistra, quindi ecco, sulla parete leggermente spostata, e con più si va verso l'estate ci si sposta ovviamente, ma è qui, quindi la Qibla dovremmo metterla, le suore che sono nell'altra sala dovrebbero metterla alla loro sinistra, dove ci sono gli scaffali dei libri, noi qui sulla parete dove c'è quella cinepresa. Negli alberghi mettono una freccia sulla parete per indicare la Qibla, e su uno delle mensole o su uno dei mobili mettono un tappetino con un appoggiatesta per la fase finale di prostrazione della racca. Mi è capitato di trovarne in un albergo a Yogyakarta, nell'isola di Giava, in Indonesia, quando rientravo dall'Australia. E mi è capitato di rientrare dopo una giornata abbastanza faticosa al Borobudur, al più grande tempio buddista nella foresta di Giava, e mentre mi stavo riposando con tutte le finestre aperte per il clima tropicale, sentivo il muezzin che cantava dalla moschea, che invitava dal minaretto, quindi dalla moschea, alla preghiera della sera. E io, inavvertito, poi ho guardato la freccia su una parete. E ho proprio notato anche questo, cioè ho recuperato il riferimento quasi istintivamente dell'appoggio a testa e del tappetino. Fossi stato musulmano avrei steso il tappetino e mi sarei messo a recitare le preghiere con le posture della raka. Vedete Federico II abbigliato da re, col manto, con la corona regale, con un simbolo imperiale nella destra e alla sua sinistra appollaiato un falco. Perché Federico II ha scritto un trattato De arte venandi cumaribus, sull'arte di cacciare con gli uccelli, ed era amicissimo degli eretici musulmani che consultava come maghi e astrologhi, e delle maestranze musulmane che gli costruivano gli edifici, soprattutto della parte del regno che aveva ereditato da sua madre Costanza d'Altavilla, accanto alla quale è sepolto nel Duomo di Palermo, in un sepolco, in un sarcofago in porfido, come quello di sua madre. Luce, la luce della gran Costanza, che del secondo vento di soave generò il terzo e l'ultima possanza, dice Dante. Quando lo ricorda nella Commedia. Ecco Federico II. Quel Federico II che con la processione di personaggi tra cui i neri andavano a omaggiare nell'affresco che abbiamo appena visto nella Torre della Batia a San Zeno. Vedete che così come è abbigliato nella miniatura è ritratto in un sigillo che pende da un diploma che c'è ancora visibile e tangibile e fotografabile, quindi in biblioteca capitolare qui a Verona. Qui è ancora più perfetto, guardate il trono, seduto sul trono, assiso sul trono, con il globo nella sinistra, sormontato dalla croce, il mondo ormai cristianizzato, nella destra lo scettro, in testa una corona con i pendenti, una corona di stile orientale, come la corona di Santo Stefano d'Ungheria, come la corona degli zar del 400-500 in Russia, come le corone degli imperatori bizantini. Lo vedete, poi si avvicina un pochino al centro, ecco, adesso si stacchi leggermente e c'è scritto Fredericus Dei Grazia Romanorum Rex, Federico per grazia di Dio re dei Romani. il riferimento ai romani era la legittimazione del potere imperiale, la continuità della successione. Ecco perché questo sigillo, perché Federico II ha dialogato molto con l'Islam nel nostro paese, soprattutto nel sud del nostro paese, e quindi la presenza islamica in Puglia, in Basilicata, in Calabria, tangenzialmente in Campania, ma soprattutto in Sicilia, è un dato di fatto costitutivo della nostra storia culturale nazionale, che caratterizza ovviamente i territori del sud, ma che ha avuto volenti o nolenti interferenze nella cultura e nella storia del nostro paese o del territorio della nostra penisola. E adesso mi sembra di tirare un po' le cose dai capelli, perché quando vi parlo dell'unità, anche oggi l'ho parlato, abbiamo inaugurato una bellissima mostra sui giusti dell'Islam, pensate, dei musulmani, 70 musulmani che hanno salvato ebrei dalla fine della prima guerra mondiale alla fine della seconda guerra mondiale, 70, pochi direte sì, ma sono già 70, i cui nomi sono iscritti tra i giusti delle nazioni al museo dell'Olocausto a Gerusalemme, a Yad Vashem. Qui, nella chiesetta che oggi è un auditorium della Cari Verona, della Fondazione Cari Verona in Via Rosa, la chiesetta che voi conoscerete meglio di me perché l'ho conosciuto oggi entrandoci, di San Pietro in Monastero, c'è una mostra organizzata dal PIME, bellissima, voluta dal comune e dalla diocesi, dal centro della diocesi, che presenta questo problema. E un altro è la continuazione di questo dialogo, di questa ricognizione che stiamo facendo noi attraverso questi documenti che ci permettono di collegarci, seppur attraverso un imperatore che è passato per Verona, che aveva affari politici ed economici per Verona e faceva venire anche negli orientali, addirittura dei neri, che probabilmente non erano cristiani. Ecco, questo discorso continua ancora su un arco secolare in città anche attraverso questa mostra. Ecco, vedete, questa è la miniatura, vedete che è lo stesso imperatore, abbigliato con un abito imperiale, seduto sul trono come Gesù, sul trono delle Timasie, come un pantocratore, con il globo nella sinistra, con lo scettro nella destra, con la corona in capo e con la corte intorno. Ecco la torre, su una delle cui pareti, qui dentro, dove vedete questa, c'è affrescato quella sequela di personaggi precedute da quei tre mori. Come vedete qui è la basilica, vedete che stavano già iniziando a montare, mi toglie quel disturbo, grazie, vedete che stavano già iniziando a montare i ponteggi sulla fiancata e poi li avrebbero messi qui, quindi abbiamo fatto appena in tempo a fotografare, anche altrimenti avremmo avuto i ponteggi in vista. Continua per favore. Come? Ecco, allora passiamo all'altro, torniamo in Turchia. Grazie. Mentre mettiamo l'altra, io vi leggo un altro versetto coranico. Vediamo che rivolgi la faccia verso il cielo. È sempre Allah che parla nella seconda sura, il versetto 144 seguente. Ma noi ti doneremo ora una chiglia. E qui Bausani ha proprio traslitterato, ha trasportato il termine arabo nella traduzione italiana, ma noi ti doneremo una chiglia che ti piacerà. Quindi non guardare verso il cielo, volgi dunque il volto verso il Tempio Santo, in direzione della Mecca. Rivolgetevi tutti, ovunque siate, verso quella direzione. Certo, coloro cui fu dato il libro sanno che questa è verità che viene dal loro Signore, e Dio non è incurante di quello che essi fanno. Quindi, in verità, leggo dalla sura terza, la sura della famiglia di Imran, in verità il primo tempio che sia stato fondato per gli uomini è certo quello che è in Mecca, a Mecca, benedetto e guida per tutto il creato, e vi si trovano segni evidenti come la stazione di Abramo, e chi vi entra è in sicurezza. E gli uomini debbono a Dio il pellegrinaggio al Tempio. Ecco la fondazione del pellegrinaggio, che è l'ultimo, il quinto dei pilastri del pellegrinaggio, la Mecca una volta, almeno una volta in vita. E gli uomini debbono a Dio il pellegrinaggio al Tempio, quelli di loro che abbiano la possibilità di fare quel viaggio. Quanto poi a chi rifiuta la fede, ebbene, Dio non ha bisogno degli uomini. Vedete la prospettiva che è differente dalla prospettiva ebraica e dalla prospettiva cristiana. È un Dio
summus et superantissimus, è un essere supremo Allah. Per cui per loro l'incarnazione di Dio è un'autentica bestemmia, e ovviamente anche il riconoscimento di Dio in Gesù per gli ebrei, se non è una bestemmia, è un'eresia. Vedete la sfumatura dei passaggi. I cristiani hanno osato tanto, e qui entriamo in un altro discorso, è un discorso di fede, cioè un discorso religioso, e io che sono storico mi fermo, perché qui dovrebbe entrare un teologo. O voi che credete, non profanate i riti di Dio, né il mese sacro, Ramadan, né le vittime sacrificali, il sacrificio del capo al termine del Ramadan, né le loro collane che si mettono sui capelli prima di sacrificarli, né quelli che si dedicano al tempio sacro desiderosi della grazia del loro Signore e del suo beneplacito. Quando poi sarete tornati allo stato profano, andate pure a caccia. Perché bisogna entrare nello stato di purità per andare a fare il pellegrinaggio alla Mecca. Quindi lavarsi, cambiarsi d'abito, o tagliarsi o non tagliarsi il capello, c'è tutta una serie di regole. E poi vi risparmio, già che ve l'avevo detto, vi risparmio tutta la complessità dei riti del pellegrinaggio. Quindi siamo a Smirne, in una delle moschee sulla grande piazza dell'orologio di Smirne, nell'ora della preghiera del pomeriggio. Io mi sono avvicinato a questa porta di moschea, vedete che le righe, avete visto come gli ho indicato nella moschea di Roma? La tracciata delle righe, che là erano bianche su azzurro, qui sono azzurro sul rosso, indica proprio l'orientamento, la postura che bisogna prendere verso la indica la Qibla, in poche parole, sul pavimento. Allora qui abbiamo la possibilità di notare dei fedeli in preghiera, la preghiera della sera, in diverse fasi della Qibla. Vedete, questo uomo sta iniziando, è in piedi senza calzature, ha le mani sul petto, questo uomo invece le ha già messe sulle cosce e già in atto del primo inchino. Questi sono già arrivati alla prostrazione, ma non sono giunti a appoggiare la testa sul tappeto, ma sono in atto di farlo, lo vedete qui. Questi altri invece sono spostati, accovacciati sul terreno, o stanno pregando, o stanno chiacchierando in silenzio, sottovoce. Questo uomo invece è in piedi, in una posizione analoga, questo dietro il vetro, a questo che è appena iniziato i gesti della racca. È chiaro? Io non insisto sul è una moschea molto più semplice, funzionale, vedete che c'è poco di artistico, ma il tappeto c'è, poi ci sarà certamente un mirhab e un minbar che non vediamo, ma a me interessava fissare i momenti della prostrazione della preghiera. Avanti la prossima. Qui si entra nel moschio di una sultana. Vedete, ecco qui il Mukarna. Qui è l'ingresso nel cortile di una moschea. Qui è l'insieme delle cupole. Le grandi moschee di Costantinopoli imitano l'architettura del monumento più importante della città, che era la più grande chiesa, Hagia Sophia, cioè Santa Sofia, che oggi è moschea, ma che è nata nel quinto, prima con Costantino IV, poi rifatta nel VI come chiesa bizantina, come chiesa, anzi era la cattedrale per eccellenza. E Santa Sofia, lo ripeto ancora, non è a una santa femmina di nome Sofia, ma allo Spirito Santo, che si può invocare sia come Agion Pneuma in greco, che come Agia Sofia, sia come Santo Soffio al neutro, Santo Spirito, Agion Pneuma, che al femminile, usando il termine Sofia, che c'è nella parola anche filosofia, che significa sapienza, Agia Sofia, Santa Sofia. E anche qui vedete le decorazioni, non sono altre che dei versetti coranici su un fondo piastrellato, sul verde. Qui è un recupero in colore l'arto a tutto sesto, lo vedete, e questa specie di grata che risale addirittura all'architettura romana, imperiale e ellenistica. Pensate, ha una tradizione già secolare. E questo è uno scherzo sommato moderno del 600. Avanti la prossima. È un po' lento, vero? Questo è l'interno di Santa Sofia. È stata trasformata in moschea, ma è nata come basilica cristiana. Vedete, anche qui ci sono i lampadari analoghi a quelli che abbiamo visto. Proseguono. È immensa questa chiesa. Ecco, questa invece è un'altra moschea. Vedete cos'è questo a questo punto? Cos'è? È il miracolo. Vedete? È sempre un altro angolo della grande moschea. L'immensa cupola, le tante cupole e poi tutta questa serie di finestre e ovviamente i tappeti dappertutto. No, questo non c'entra niente. Questo è il museo, siamo a Ankara, il museo delle civiltà anatoliche. Vogliamo scendere. Avanti, devi scendere, devi andare giù. Ecco, vado più in giù. Prende Santa Sofia dall'esterno, ecco. Mi prende Santa Sofia qui dall'esterno, ecco, e anche solo Santa Sofia. Ecco, questa è Santa Sofia dall'esterno. Vedete che è una basilica, così come la vedete di età giustinianea, e hanno aggiunto il minareto che tutti conosciamo, che è un'altra tipologia, è l'ultima tipologia, è la più moderna, perché i minareti più belli, più antichi, sono come quelli che vi ho mostrato, il primo che vi ho mostrato, quello di Kairouan, o come quello di Rabat, o come quello di Fes, o come quello di Marrakesh, o come quello di Tunisi, che sono torri, tipo stile torri campanarie. Qui invece è il minareto di impronta turca, ottomana, più moderno. E ha messo quattro a trasformare esteriormente l'immane mole di Santa Sofia in moschea. E qua ci sono i giardini che attorniano Santa Sofia. Basta, ecco, mi prende l'esterno, questa. Questa che vedete invece è l'esterno della Basilica dei Santi Sergio e Bacco trasformata in moschea. Vedete il battistero ottagonale come quello di Ravenna? Oggi, ragazzi, abbiamo visto la vasca ottagonale del battistero di San Giovanni in valle. Abbiamo visto la vasca ottagonale grandiosa, romanica, della cattedrale San Giovanni alle Fonti. Qui, e dicevo loro, anche gli edifici sono ottagonali. Ecco, il primo che abbiamo a disposizione è il battistero della Basilica dei Santi Sergio e Bacco a Costantinopoli, che oggi è un monumento lasciato lì accanto alla basilica che è diventata moschea. E questo vi dice come il battistero non era nella chiesa, ma sempre esterno alla chiesa, è ottagono per la simbologia dell'otto, il 7 più 1. Andiamo, abbiamo quasi finito, vero? Ecco qui, ecco l'interno, l'abbiamo già visto, quindi dobbiamo terminare. E questa è un'altra prospettiva dell'interno dei Santi Sergio e Bacco. Questo è il mio gruppo, è parte del mio gruppo. Io ero salito in matroneo e dall'alto del matroneo, vedete, qui si individua facilmente la tipologia che c'è anche a San Vitale o a San Lorenzo a Milano. Come?
A San Lorenzo a Verona.
San Lorenzo a Verona, qui in corso Cavour. Esatto. Io l'ho visto due volte, quindi non la ricordo bene. Ma poi, ecco, l'amico qui in prima fila ci sta dicendo che San Lorenzo. E non è un caso che la chiesa dove adesso ha sede l'ordine del Santo Sepolcro, mi pare.
Sì, sì.
Mi pare. È così San Lorenzo? Io ricordo le due torri nella facciata.
No, ai matronei, poi è una chiesa con la navata unica normale.
Ma non ha
i matronei?
Sì, ma i matronei non sono articolati in questo modo sull'ottagono. Ecco, invece vedete che lì, cioè, il matroneo è un conto, ma l'articolazione interna con questi è a forma di ninfei sull'ottagono. Questa è San Vitale, lo vedete? È stata restaurata splendidamente. E vedete, noi l'abbiamo vista da qui precedentemente, quella prima, ecco, no, nell'altra. Ecco, l'ho presa dal basso. Io sono salito qui e da questa balaustra ho fatto l'altra fotografia che vedete adesso. Questa. E mi sembra che renda meglio, però non si vede né il minbar né il mirhab. In questo modo godiamo dell'interno. Guardate la raffinatezza dei tappeti. Consegno questa striscia. Questa striscia aiuta a trovare subito la Qibla, anche se non si vede il minbar. Per cui chi sta in fondo non vede il mirhab, tanto meno forse intravede il minbar, ma il mirhab non lo vede. Ma attraverso la posizione delle strisce parallele sul tappeto, si mette sulle strisce, o sulla striscia oppure sulla striscia blu, oppure sulla striscia che delimita il tappeto, ed è già in direzione della Mecca. Basta, non c'è altro? Ecco, questa invece è altra, benissimo, grazie, è il mihrab preso sempre dall'alto del matroneo. Vedete che i musulmani hanno centrato leggermente, qui ci sono tre finestre, una, due e tre, perché qui c'era la sede del vescovo, era qui, e qui c'era l'altare, come a San Vitale. Cosa hanno fatto i musulmani? Hanno messo la chimica leggermente spostata, altrimenti avrebbero identificato l'orientamento alla Mecca con l'orientamento a Gerusalemme, poniamo, dei cristiani. Comunque hanno rispettato l'Oriente. Qui c'è già il tappetino pronto per la raqqa dell'imam, lo vedete? E qui abbiamo altre lampade, come degli incensieri, altre cose. Qui c'è una pendola per segnare il tempo, vedete? Ecco, questo è l'ingresso, non c'è più altro. Dobbiamo finire qui perché altrimenti io approfitto troppo. Se qualcuno vuole intervenire a fare domande, a far compagnia, qui aggiungere qualcosa, una parola, due righe sul giardino. E quindi sull'arte applicata al giardino all'interno dell'Islam. Grazie, se qualcuno vuole intervenire.
Sempre nello spirito di comprensione nei riguardi di altre tradizioni religiose, volevo ricordare che nel cristianesimo etiopico esiste la prosternazione come nell'Islam, identica, e quindi quando si ironizza su quella postura, cioè ricordare che anche altri fratelli cristiani di altre confessioni la adottano. E poi sulla piazza di San Zeno,
sì,
quando Verona era ghibellina, è proprio in corrispondenza dell'alleanza con Ezzelino e poi del dominio di Ezzelino.
Avete intravisto una incisione, una stampa con la raffigurazione di Ezzelino III da Romano, tiranno, no?
Ecco, in quel periodo i padovani erano guelfi e Verona ghibellina, e poiché il Papa era quello che incitava le crociate, il sultano d'Egitto Al-Malik al-Kamil mandò delle truppe a Verona che combatterono contro i padovani, quindi per, sotto le barriere veronesi, truppe islamiche Cairote.
Ecco, vedete, questi passaggi vengono poi registrati anche dagli artisti. Quindi i problemi militari, politici, economici, finanziari rientrano poi nella registrazione della storia dell'arte e fa parte poi del patrimonio storico di un paese, di una città, di una nazione. Grazie di questo contributo. Prego.
Sì, volevo riprendere questo, quello che ha detto anche il Signore, che da noi altri, cioè quando andiamo a messa ai tempi, diciamo un po' anni 50, 60, sì, cioè c'erano delle varie fasi quando si entrava in chiesa, cioè si inginocchiava.
Poi si intingeva la mano nella passantiera, si tracciava il segno della croce,
faceva
la genuflessione,
si andava al banco, si metteva in ginocchio e poi si seguiva tutta una pratica.
Ma nessuno vieta di farlo ancora,
sì, ma oggi non, cioè, no, adesso andiamo lì, che abbiamo visto lì i musulmani, diciamo, però da noi non si fa più. Cioè, è quello che diciamo oggi, come oggi, cioè, mi meraviglia il fatto che quando c'è l'elevazione dell'ostia,
la gente lo si inginocchia più,
esattamente, e uno che mangia sta in fondo, sta in fondo non vede che quando c'è appunto l'elevazione si dovrebbe vedere, guardare l'ostia o il calice, e quelle pratiche lì non si fanno più. E dopo
questo rientra, se permette, in quello che si chiama o si definisce la laicizzazione o la secolarizzazione della ritualità stessa cristiana, e in questo caso cristiana cattolica, nel nostro paese e in tutta Europa. E quindi la riduzione continua della ritualità.
Sì, dopo volevo chiedere, lì nel Torione c'era quella pittura dei tre amori. Come mai che, cioè, perlomeno io sono venuto a saperlo solo adesso, a parte il fatto che ci sono tante cose che non so. Però c'è la possibilità di entrare, e perché
certo, magari, certo. Dovete chiedere prima dovete chiedere ai custodi
dell'ingresso della Basilica di San Zeno. Ma questa torre non sempre è accessibile, perché certi monumenti hanno degli ingressi riservati, per cui occorre una prenotazione, una richiesta e una prenotazione. Faccio solo un esempio. Sapevate che qui a Verona c'è un tempio di Iside? La più parte non lo sa, ma è un tempio discutibile dal punto di vista architettonico, perché rimane un poco, ma rimangono dei riferimenti, anche delle allusioni che permettono di interpretare quello spazio che sta dietro e sopra il teatro romano come Iseo. Ebbene, io 10-15 anni fa, grosso modo, ho portato nei miei giri seminariali per la città, oggi è il secondo che ho fatto con gli studenti, li ho portati nell'Iseo, ho telefonato alla dottoressa Bondra, che era già direttrice del museo archeologico, e ho chiesto questo. Lei ha dovuto impegnare due impiegati, uno che aprisse il gruppo, uno che chiudesse il gruppo. Io controllavo una parte del gruppo, lui controllava un'altra parte del gruppo, ho raccomandato l'attenzione massima agli studenti perché se succedeva qualcosa. E la responsabilità eravamo noi, perché non è uno spazio museale aperto al pubblico. Quindi c'è anche questo rischio. Per cui occorre essere garantiti per certi aspetti, dare delle garanzie e andarci perché si conosce effettivamente, o si vuole fare delle verifiche. Noi facciamo una verifica all'interno dell'approfondimento di un discorso di carattere storico e religioso dentro un programma di disciplinare, capisce cosa voglio dire? Ma non si può aprire a qualsiasi turista qualcosa che tra l'altro lui non è in grado neanche di riconoscere, perché se uno gli mostra un buco, quello non sa che quel buco, essendo in quello spazio, in una nicchia, serviva per mettere. Io dico, ma qual è questo buco? È chiaro? Allora, o si ha una preparazione storica che permette di approfondire una ricerca e un discorso che è avviato, o diversamente, se non c'è la monumentalità, no? È evidente, è chiaro che lo Stato stesso, il museo, il direttore, il ministero, vieta l'accesso. Soprattutto le masse, soprattutto oggi, quando diciamo l'80% di chi gira oggi anche alle mostre, che serve semplicemente per mettere l'indotto, no, dei comuni, delle province, delle città, le compagnie, degli alberghi, dei ristoranti e delle paccottiglie, dei venditori di paccottiglie, ecco, la maggioranza della gente va a girare senza essere preparata. Adesso io non voglio esibirmi, ma due sabati fa, ecco, sono rimasto vero, sono andato a Brescia a vedere la mostra del Link. Sono entrato alle 10 del mattino, sono uscito alle 6 di sera. E vedete, lei ha fatto quella faccia, vede? Io a questo punto, ho fatto anche delle fotografie chiedendo i permessi dove si poteva fare, a questo punto io posso farmi una lezione sulla pittura americana dall'arrivo degli spagnoli dal Messico in giù fino all'Ottocento. Allora, che sono fotografato le razze degli incroci, degli scudi di razza. C'è tutta una serie di quadri che fotografa, senza fotografare, perché non c'era proprio la fotografia, ma raffigura i figli del nero, dell'indio, del mulatto, dell'europeo e dell'indiano, della stecca, con dei quadri che sono del Settecento. Oppure Sant'Agnese, vestita con tutto il codazzo delle dame, con i cappellini in testa come le signore dell'aristocrazia spagnola del Seicento, preceduto da un agnellino che va a evangelizzare, no, e sopra una serie di angeli che svolazzano, Sant'Agnese. Oppure l'arcangelo San Michele vestito, l'ha visto, vestito come un militare spagnolo del Seicento, con le ali, ma con un archibugio in spalla, quadri che arrivano da Bogotà, da Città del Messico, da Caracas, e che sono stati dipinti da pittori o spagnoli o ovviamente di arte ispano-americana in America. I cappellini in testa della Madonna che è sull'asinello con in mano il bambino che sta andando in Egitto con in mano una bella maciostrina, una bella paglietta, no? E San Giuseppe che tiene il cappellino. Io a Siviglia ho visto un altro quadro di Zurbaran che mi piace tantissimo, no? E ne ho visto gli altri che era del Murillo, oltretutto c'era una mostra sui giovani Murillo bellissima, che sono andato anche all'inaugurazione, mi hanno invitato, ero già lì, no? E ho chiesto e sono andato, ho visto delle cose e ero anche fotografato, tra l'altro. Ma in Spagna
e quello è rimasto dall'America. Allora capisci? Per di più hanno chiuso l'Attosio Martinengo perché stavano restaurando il palazzo e hanno esposto il meglio. Mi sono rivisto l'Attosio Martinengo, Raffaello, il Lotto, il Romanini. E poi ho già lì, mi hanno attratti i mosaici romani, e poi come si può non andare a rivedere la Croce di Desiderio? E sono andato in Santa Giulia, in San Salvatore, alla Croce di Desiderio, l'ho fotografata, l'ho qui nella mia fotografia. E ovviamente ho fatto la pausa di riposo, no? mi sono ristorato per una mezz'ora, tre quarti d'ora, e poi ho ripreso il ritmo. È così che si deve fare. Il museo è una sosta estiva. Allora, se ci sono delle persone che vengono, dica dottore cosa abbiamo fatto prima di Natale. Con un piccolo gruppo, con la professoressa e il dottore, che sono due miei uditori di cui io sono fiero e davanti ai quali mi inchino, perché sono professionisti esimi che ormai lasciato la libera professione si dedicano allo studio e possono permettersi di viaggiare e di assistere anche alle mie lezioni, beati loro. Siamo andati con un gruppo di studenti al corridoio Vasariano, siamo entrati alla Galleria degli Uffizi, siamo entrati nel corridoio, abbiamo costeggiato l'Arno, siamo passati su Ponte Vecchio, siamo entrati in Santa Felicita e siamo finiti a Palazzo Pitti, tutti al chiuso, vedendo che tutti gli altri erano giù che giravano, facendo il percorso che faceva il principe, che andando a controllare i suoi dipendenti, gli impiegati dei ministeri agli Uffizi, che era la sede di tutti i ministeri del Granducato di Toscana, abitando a Pitti, per non andare in strada in mezzo alla gente e farsi portare in portantino con il rischio di qualche attentato, di qualche scivolata o del freddo eccetera, coperto col tabacco almeno, senza che nessuno, anzi lui lo vedeva, cominciava, poteva spionare dalle finestre del corridoio, uscendo da Pitti e arrivando agli Uffizi. Perché il palazzo di residenza non era più Palazzo Vecchio, ma era Palazzo Pitti, chiaro? E noi ci siamo fermati poi in Santa Felicita, scendendo, e abbiamo contemplato dalla loggia dove assisteva messa il Granduca, no? Tutte le reliquie che ormai sono in disuso. E poi siamo scesi, siamo entrati nella cappella dei Conti Capponi e abbiamo visto la deposizione del Pontormo, davanti alla quale siamo rimasti più di mezz'ora, è vero o no? E abbiamo dedicato una giornata e tre ore comode per girare gli Uffizi, nei quali poi siamo rimasti a rifocillarci sull'attico dominando tutto il panorama di Firenze. È vero o no? È così che si deve fare. Io ho lanciato l'idea di andare con alcuni studenti giù a Roma a vedere il Caravaggio al Quirinale e ho ricevuto delle mail, ma vedo che è impossibile organizzarlo in 4-4-8. Ecco. Quindi se io l'ho già visto e rivisto e se avrò intenzione me ne andrò da solo, da una parte mi spiace, ma non ho intenzione di portarmi schiere puellari in giro per Roma e con responsabilità del gruppo, perché se succede qualcosa ci deve essere responsabile del gruppo e io non mi spiace, non voglio. Prego, c'è ancora qualcosa da dire? No? Se qualcuno no. Vuole intervenire su cose islamiche, chiedo scusa che ho divagato.
Un particolare, lì la mostra a Brescia è ancora aperta?
Sì, anzi vi consiglio di andare a vederla. La mostra sugli Inca vale la pena. C'è un'esibizione di oro del Perù inarrivabile. Inarrivabile. Non solo ci si illustra gli occhi, ma ci si documenta sulla ricchezza, sulla raffinatezza, sull'arte di queste culture, di queste popolazioni sudamericane prima dell'arrivo degli spagnoli. Altro che noi abbiamo portato la cultura e la civiltà al mondo, abbiamo sfruttato, derubato e fatto i nostri interessi, schiavizzando, depauperando e imponendo usi e costumi, compresa la religione. Ma qui non tocco il discorso perché non si deve dire male dei vescovi, come dice Enrico IV nel dramma di Pirandello, mentre sta aspettando di essere ricevuto dal Papa Gregorio VII e dalla Contessa Matilde davanti al castello di Canossa sotto la neve. C'è qualcuno che vuole intervenire?
Dalla parte di arte della Spagna, ecco, lo dire questo solo. Nella Spagna, no? L'Alhambra, eccetera, tutto.
Il momento della presenza islamica in Spagna è stato fondamentale per un certo sviluppo della cultura spagnola, per la stessa lingua. La jota, la i lunga, gli spagnoli la pronunciano con questa aspirazione culturale, la jota. Dicono che chi sa pronunciare bene il nome Chiavistello in spagnolo sa parlare bene lo spagnolo. Si scrive cerro io, ma si pronuncia rojo. sentite che come culturale tutta la pronuncia. E la moschea da masjid diventa meschita, e il campanile delle chiesette più antiche della Madrid storica vicino alla Porta del Sol, l'ho scritto anche nel libro, erano minaretti, che ho scoperto perché le mie amiche mi hanno detto: mira este campanario, non è solo un campanario, fue una torre di meschita, miralo. Allora io non sono mirato, ma l'ho fotografato, e ho visto che a un certo punto c'era come la torre della prima che abbiamo vista, come quella di Kairouan. Poi a un certo punto ci hanno messo il pinnacolo, la cella campanaria con le campane, ma da un certo punto come i campanili di Sigurdi di cui ho parlato all'inizio. E questo è proprio ancora il segno evidente della presenza del passato, che è stato secolare, ci sono voluti secoli per mandare via e noi abbiamo troppo idealizzato la compresenza degli arabi, degli arabi musulmani, degli ebrei e dei cristiani in Spagna. Non è così ideale, così serena, come perché si sono guerreggiati. E se andate a Cordova vedete delle bellissime sinagoghe, se andate a Toledo vedete delle sinagoghe stupende, ma di che lacrime grondi e di che sangue dietro, signori, ne parla la storia spagnola. E per loro il trionfo è stato la Reconquista. E la Reconquista volevo dire guerre, perché loro si sono spinti fino ai Pirenei e non è sentito qualcosa con i saraceni sulle coste della Campania, e non solo, perché sono saliti anche fin su. C'è ancora qualcosa da dire, dobbiamo salutarci perché non voglio intrattenervi oltre, perché non voglio approfittare della vostra pazienza. Da dietro? Ah, è qui, lì c'è una domanda. Come?
Prego. Stavo facendo una riflessione, naturalmente non ha un riferimento religioso immediato, ma Palermo aveva 100 moschee che furono distrutte poi all'epoca di Ferdinando e Isabella, ma l'Italia dovrebbe scoprire anche la poesia araba dei poeti arabi nati in Sicilia.
Ci sono dei bellissimi poesi dell'antologia, certo, stupendo, è verissimo. Sì, c'è tutta una letteratura di arabi in Italia, tradotti in italiano. Gli iniziatori sono stati, ad esempio, il grande Michele Amari, della storia dei musulmani in Sicilia. E poi faccio altri due nomi: gli studi di Giorgio Levi della Riva e di Francesco Gabrielli sulla presenza e sulla letteratura di arabi in Italia. È chiaro, adesso purtroppo non possiamo approfondire. Lei è forse lo spagnolo che mi ha scritto, questo è Smigelito, è Salpintò, che studia chi? A me è gusto moltissimo avere spiegato come ha intendito Ferrojo.
Io ho sentito la prima volta, però ho ritornato.
L'amico è un pittore che viene dalla Spagna, sta facendo l'Erasmus qui a Verona, per lo studio del restauro all'Accademia Cignaroli. Vedi che ricchezza, che incontri ormai che abbiamo. La Fondazione Campostini ospita anche queste persone, dopo si fiamme facciamo due parole. C'è qualcuno che vuole intervenire? Poi ci salutiamo? No? Prego.
Io ho notato un particolare, cioè nel Medioevo in Europa, dal punto di vista architettonico, si perde la conoscenza romana della cupola praticamente, perché abbiamo queste strutture molte volte a luci molto ridotte, che sono con delle capriate lignee e hanno i muri portanti. Sì. La cupola invece rimane in Oriente, da continuano ad utilizzare i bizantini. Sì. Attraverso i bizantini viene conosciuta dagli arabi,
certo,
e poi ritorna in Europa solamente intorno al 400 con la famosa cupola del
Brunelleschi. Esatto.
Ma se no, prima l'Europa praticamente è questa.
Ha dimenticato.
L'aveva
però attenzione, chi l'ha conservata sempre? Venezia. Anche nell'entroterra.
Ma perché aveva avuto contatti con...
Bravissimo. Se voi andate a Padova e osservate la tipologia delle cupole, non della, ma delle cupole di Sant'Antonio, una delle cupole di Sant'Antonio ricorda la cupola della moschea di Aretin di Konya. Quella cono. Perché Sant'Antonio Padova ha la più grande delle moschee semisferiche, come San Marco. Ma quella centrale è conica su un tiburio cilindrico analogo a quella di Al-Din a Konya, e molti interventi architettonici della basilica di Sant'Antonio, che è un romanico gotico, si omologa tipologie architettoniche islamiche attraverso la mediazione di maestranze che passano attraverso le frequentazioni veneziane non solo di Bisanzio, ma dei paesi musulmani attraverso i commerci. Quindi grazie di questa sottolineatura. Quindi il luogo del dialogo e dell'incontro fra Oriente e Occidente in Italia è oltre il sud, che è quasi tutto il sud mediterraneo e adriatico, e quindi è il nord-est e soprattutto il territorio della Serenissima e in particolare Venezia, che come città ha assunto molti, pensate le tipologie delle finestre dell'architettura veneziana,
la
Palazzo Ducale, la Cadoro, Cadario, ce ne sono tantissime di tipologie.
Non si trova niente di tutto ciò.
E poi anche i campanili, la tipologia delle torri campanarie, ecco, Venezia è proprio il luogo delle bellissime mostre in questi anni, fra Venezia e l'Islam e Venezia e Bisanzio. Quindi noi, nel Veneto, siamo particolarmente favoriti per il dialogo, per l'incontro, per la conoscenza storica e artistica di Oriente e Occidente, attraverso la mediazione non solo bizantina, e il ruolo delle repubbliche marinare e il ruolo dei commerci è stato fondamentale. Basta? Possiamo salutarci? C'è ancora un'ultima domanda, l'ultima però, perché ne ha fatto l'11.
E Samaco, Venezia? La presenta?
Sì.
Quella rappresentano, ha dei particolari dell'Islam, eccetera, o arabi?
No, no. È bizantina.
Bizantina,
è soprattutto bizantina, infatti è stato detto qui che è soprattutto bizantina, ma i mercanti veneziani frequentavano anche, il commercio non si guarda infatti da nessuno, anche i mercati islamici. E dal crollo dell'impero bizantino nel 1453 Venezia è obbligata a dialogare non più con la corte di Bisanzio, ma con la sublime porta, col divano, cioè con la corte di Istanbul. E Istanbul nasce dalla deformazione turca, turco-araba, della pronuncia greca, bizantina, dell'andare in città. In greco si dice andare in città, Ienai eis ten polin, nella pronuncia erasmiana. Nella pronuncia bizantina, Ienai istin polin, istin polin, Istanbul. Ecco dove nasce Istanbul, quindi l'accento cade su Istanbul. Eis ten polin, verso la città. Noi latini diciamo non a Roma, in urbe, e quando il Papa dà la benedizione alla città e al mondo farà dà la benedizione urbi et orbi. Urbs corrisponde a polis. Noi diremmo, invece di andare a Roma andiamo in urbe. Se voi traducete in greco ienei estemporin, ienei estemporin, la pronuncia araba ha deformato in Istanbul, ecco dove nasce Istanbul. In Istanbul c'è ancora il residuato, la cristallizzazione deformata della pronuncia araba della frase greco-bizantina, che è Costantinopoli. È chiaro? Anche in Costantinopoli c'è il radicale città di Costantino, ma prima di Costantinopoli c'era Bisanzio, una colonia che viene fondata all'età di Roma. Quindi siamo nell'ottavo, ed è una delle colonie della città dei greci che andavano a trovare terreni di espansione, mercati, terreni da coltivare, proprio sul Bosforo. Signori, io vi devo dire grazie, ma veniamo a salutarci, augurarci buona notte.